Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Un saluto da Ira Rubini e come sempre il numero a cui potete scriverci durante questa diretta con Telegram, WhatsApp oppure con un SMS 331-6214013, oppure potete scriverci a diretta @popolarenetwork.it. In altri momenti ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo sul sito e sulla app di Radio Popolare in podcast alla fine di questa trasmissione. Oggi una scaletta fitta di cose che stanno accadendo proprio in questi giorni. Bruno Fornasari sarà con noi per il suo nuovo testo, nuova produzione del teatro Filodrammatici, La caccia al tesoro. Parleremo di El Nost Milan, giunto alla sua terza tappa, è il grande progetto dedicato alla città, a partire insomma dal celebre testo ottocentesco che va in scena domani al Teatro Carcano. Parleremo di un libro, che è firmato dallo scrittore critico cinematografico Paolo Zagari, Un caso per Maraschino, e parliamo di un altro libro, come facciamo spesso il mercoledì, a cui ci dedichiamo molto alle recenti uscite, di un autore che ascoltatrici e ascoltatori conoscono bene, oltre ad essere una voce, insomma, che a Radio Popolare è ben nota, è anche autore di un blog che ormai da molti anni contiene una serie di riflessioni e di considerazioni che ci appassionano. Parliamo di Il doppio sguardo, edito dal Pozzo di Giacobbe, di Marco Garzonio, a cui do il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno.
Grazie a voi dell'invito, eccomi qua.
Allora, la prima cosa che dico è che Il doppio sguardo è anche un'associazione di cui lei è presidente, giusto?
Giustissimo.
Ecco, esatto. E che persegue delle finalità.
Abbiamo anche un sito con tutta una serie di documenti, considerazioni, blog. Siamo da poco più di un anno costituiti, ma siamo abbastanza attivi e vegeti.
L'idea è quella, no? Credo, dell'associazione, poi veniamo subito al libro, di perseguire degli obiettivi che siano di solidarietà, di civismo, attraverso la cultura, la formazione, giusto?
Certo, giustissimo, col particolare che molti di noi sono anche attivi dal punto di vista professionale nell'attività di cura, nello specifico nell'attività di psicoterapia o comunque di sostegno psicologico, quindi questo ci consente, un po' per la formazione, un po' per la sensibilità personale, un po' per gli scambi continui tra noi, di avere, di qui il doppio sguardo, di cercare di avere un punto d'osservazione altro su noi stessi e sul mondo, cioè avere certo preoccupazione, cura per l'individuo, per la persona, per la donna, per l'uomo, per il giovane, la giovane, eccetera, ma nello stesso tempo avere alta preoccupazione per il contesto sociale e per il contesto culturale in cui viviamo oggi.
Quello proprio non bisognerebbe dimenticarlo, perché produce effetti sull'individuo molto importanti, no? Lo vediamo.
La vera sfida di oggi. Tenere presente che il mondo dell'individuo è intoccabile, però noi siamo unici, non siamo soli. E questo invece è una qualche cosa che solitamente sfugge. L'unicità è quella che viene più volte considerata, prevalentemente considerata nell'attività di cura, ma questa unicità non deve assolutamente far perdere la comunità in cui un soggetto è inserito, e non deve far perdere di vista i legami personali, i legami con l'ambiente, i legami con chi è vicino, la famiglia e tutto, ma i legami anche con chi non c'è, ma di fatto è come se esistesse, vedi la metafora dei migranti, che sono persone reali, concrete, che arrivano, ma sono il continuo ricordarci, tirarci per la giacchetta e dirci che l'altro esiste con un sacco di bisogni.
Soprattutto non è un problema con la P maiuscola, depersonalizzandolo, sì.
Anzi, è una risorsa, ed è uno dei problemi che non lo si considera invece come una risorsa, cioè l'altro che arriva, qualunque sia la provenienza, il bisogno, eccetera, ci ricorda proprio questa dimensione collettiva, parola oggettivo oggi a Borrie, ma il collettivo è la nostra vita, insomma. No?
Sulla questione del collettivo proprio ci troviamo d'accordissimo, e credo molti di coloro che ci ascoltano, penso. Insomma, oltre a lei, oltre all'attività, insomma, di psicologo, di analista, di giornalista, ne abbiamo parlato spesso di che cosa fa Marco Garzonio, lei è anche poeta, e vorrei attaccarmi ad un premio che leggendo il suo libro e rileggendo la sua biografia l'ha definito costruttore e narratore di sogni, perché il doppio sguardo è con uno stratagemma, diciamo così, letterario, autorale, un'interlocutrice ideale, una giovane donna, no? Che è destinataria delle sue considerazioni, è un invito a ritrovare la capacità di meditare.
Certo, e partendo dalla considerazione che poi non l'abbiamo dimenticato, ma è un filone antichissimo, che la meditazione in realtà, meditare in realtà vuol dire curare. Noi attraverso la meditazione non facciamo altro che curare noi stessi. Perché? Ma perché ci raccogliamo, perché stacchiamo, magari anche per poco, ma stacchiamo rispetto a preoccupazioni nostre, paure nostre, pressioni nostre o sollecitazioni esterne, e ci riprendiamo in mano, e cerchiamo di guardare oltre che vedere, perché noi magari andiamo, vediamo, ma non guardiamo, quindi non abbiamo la percezione di quello che ci sta attorno. Quindi questa colloquio, che è uno stratagemma letterario, eccetera, con questa giovane donna, è un parlare a lei, in realtà è parlare anche a me stesso, ma ciascuno quando parla con sé in realtà parla con gli altri, perché sennò si chiuderebbe in un solipsismo sterile e quasi al limite della deriva proprio tremenda dell'isolamento, di tanti isolamenti che oggi ci sono, insomma.
Mi vengono in mente molti libri di culto settecenteschi, ottocenteschi, in cui l'epistolario è lo strumento, no? Letterario con cui l'autore si rappresenta come altro da sé, e visto che di altro abbiamo parlato, credo che sia interessante questo punto. Nella nota introduttiva lei scrive anche che meditare diversi riferimenti che leggerete in questa nota è uno spunto per meditare seriamente su come si relazionano gli uomini con le donne, leggo dalla nota introduttiva, ma anche sul femminile che ogni maschio ha in sé, anche se lo misconosce, lo teme, lo fugge, lo detesta e magari se ne vergogna. Questo mi sembra talmente attuale che...
L'ho scritto apposta, perché questo è un filo rosso che percorre l'intero libro, però il problema era proprio nell'introduzione farlo capire fin da subito, insomma, che in tutto il discorso, in tutte le polemiche, le tragedie di questi nostri giorni, insomma, il tema davvero è cambiamento, bene, ma il cambiamento deve essere un cambiamento che parte proprio da un modo diverso che l'uomo ha di se stesso, deve avere di se stesso, perché se noi facciamo solo il discorso importantissimo, figuriamoci, dell'educazione affettiva, dell'educazione, stiamo ancora all'esterno, teniamo qualche cosa come fosse un fenomeno che ci riguarda, sì, però che lo possiamo affrontare o addirittura illuderci di risolverlo con tutta una serie di attività formative, appunto l'educazione eccetera. No, il primo punto è riconoscere questa dimensione che l'uomo trattino maschio, cioè ha dentro di sé l'anima, il femminile, l'altro da sé, uno ce l'ha dentro, e invece questa idea spaventa gli uomini. Se tu non riconosci prima il femminile che è in te, fai fatica poi a riconoscere la donna in quanto tale all'esterno. Questo è un lavoro delicato, difficile, a volte utopico, ma è un lavoro da fare assolutamente. Noi torniamo indietro a decenni fa, vi ricordate quando si parla dell'uomo a una dimensione, e lì era riferito soltanto, prevalentemente perlomeno, ai rapporti sociali. No, riportiamolo all'individuo, riportiamolo al soggetto. Ecco, il soggetto deve riconoscere la sua dualità interna, cioè l'aspetto che è riferito a chi è lui, cosa fa, cosa sente, eccetera, ma anche come uomo scoprire questa dimensione femminile, o se preferite una parola più colta, animica, cioè di anima che ha dentro, che è quello che poi lo mette in relazione con gli altri, lo mette in relazione col mondo, lo mette in relazione con le persone che incontra, le persone che ama, le persone con cui ha relazioni. Questo è un passaggio, a mio avviso, davvero decisivo per capire molte tragedie del giorno d'oggi. Il possesso che certi uomini mostrano è perché non riconoscono quello che hanno dentro, perché se no non avrebbero bisogno di possedere, ma perché ce l'hai dentro quella parte lì.
Come sempre è una professione di grande, grande, grande debolezza, sì. Come tutte le violenze, dentro e fuori è il titolo del terzo capitolo, e come tutti gli altri capitoli comincia dando definizioni diverse di doppio sguardo il titolo del libro. C'è un punto, uno dei paragrafi dove, che è intitolato La sentinella della notte, in cui si fa riferimento a Isaia, sentinella che punto è la notte, e mi è venuto in mente Shakespeare con Macbeth, che è completamente perduto nella sua violenza, per l'appunto, certo. Che si fa la stessa domanda, non tutti lo sanno che Shakespeare l'aveva tratto dalla Bibbia, quel famoso verso, insomma, del Macbeth.
Sì. Ed è quello che riguarda l'individuo, riguarda le relazioni private, ma è quello che, ma scusate un po', oggi quanto manca dalla notte fra Israele e Gaza, i palestinesi, Russia e Ucraina, ma ci siamo dentro in questa notte qua, e ci domandiamo quanto manca, siamo davvero sentinelle di quello che succede, ci riconosciamo in qualche modo coinvolti, corresponsabili di quello che sta succedendo. Ecco, questo è, la ringrazio di questo questa evocazione di questo capitolo, perché poi tra le altre cose noi il dentro e il fuori di solito lo vediamo per le cose più clamorose, infatti l'esempio che faccio è le carceri, no? Ma di fatto questo riguarda, noi a volte siamo imprigionati da noi stessi, in queste situazioni, in questo momento il mondo è prigioniero di se stesso, della propria nell'Occidente poi in maniera particolare, della propria incapacità, assoluta incapacità di avere questa leggerezza, perché è anche una questione di leggerezza, di riuscire a vedere insieme il dentro e il fuori, cioè cioè recuperare una cultura della non dell'out-out, cioè perché sennò finiamo con tutte le proiezioni e gli immigrati e quelli dall'altra parte del muro, e eccetera, eccetera, no?
Assolutamente sì, poi c'è molto altro ovviamente. Io mi soffermo su alcune delle cose che mi hanno particolarmente colpito, anche per il posto dove lavoro, insomma, che mi porta a contatto con molti degli argomenti che Marco Garzoni attraversa, insomma, con questo piglio così leggero, che ho apprezzato molto, leggero nel senso che non sale mai in cattedra, e forse anche lo strumento che ha utilizzato, quello di parlare a una giovane donna, fa l'impresa. Il decimo capitolo, Cambiare la storia, secondo me è importantissimo. Ci arriviamo, ovviamente leggendo il libro prima si capisce come possiamo cambiare la storia, non da soli.
Assolutamente, questa è un'illusione dell'homo faber che si credeva capace di fare tutto, no, siamo con gli altri, siamo insieme agli altri, siamo assolutamente, ripeto, come ho detto prima, certo viene prima l'individuo, è fondamentale tutto questo, però di fatto tu non cambi la storia se non cambi te stesso, non cambi le relazioni se non cambi il tuo modo di approcciare l'altro, di approcciare le situazioni, insomma. C'è questa continua consapevolezza che dobbiamo avere, non so, un altro riferimento, lì proprio in quel capitolo io parlo del essere, sentirsi d'esempio, ma come possiamo immaginare che i cittadini vadano a votare se siamo i primi come classe politica, come classe dirigente, come media che trasmettono in un certo modo, siamo i primi a trasmettere l'esempio che gli altri non contano nulla, ma se uno non conta non corrisponde, non va a votare, insomma, questo puoi fare un altro esempio. Quindi il discorso che le cose possono essere cambiate se siamo noi i primi a cambiare, questo è fondamentale.
E infatti è così. Il doppio sguardo, Lettera a una giovane donna per meditare, ritrovare se stessi, cambiare il mondo, come abbiamo appena detto, Il pozzo di Giacobbe, Marco Garzonio, grazie per avercelo raccontato. Buon lavoro.
Grazie a voi e tanti auguri. Arrivederci.
A presto.
Complimenti per il lavoro che fate. Grazie.
Grazie, grazie mille.
changed. They know my soul, they know I don't stay down long.
It's our story.
They know I don't stay down long.
E questa era Yaya Bey con Survivor's Guilt, il senso di colpa di chi sopravvive. Adesso invece vi parliamo di un altro libro, ripeto, il mercoledì è uno dei giorni in cui più spesso ci soffermiamo sulle ultime uscite editoriali, perché domani, giovedì 5 dicembre alle 20.30, al padiglione Chiaravalle in via San Bernardo 17 a Milano, sarà presentato il libro Un caso per Maraschino di Paolo Zagari. Presenterà insieme con l'autore il giornalista scrittore Piero Colaprico. Paolo Zagari è scrittore, critico cinematografico, regista e produttore di documentari. Piero Maraschino, suo personaggio, è un cronista, esperto di Nera Sui Generis del quotidiano La Civetta. Non è un fanatico del lavoro, odia stare in redazione, ha bisogno dei suoi ritmi, dei suoi spazi di fughe mentali e prolassi sentimentali. Sentiamo l'intervista a Paolo Zagari di Sciauchi Senussi.
Maraschino viene svegliato nel cuore della notte perché è stato ucciso un proprietario di bistrò a Trastevere ed è riverso in una panchina coperto di sangue. Lui si deve alzare la mattina alle 2 di notte e va. E sembra una storia classica di Roma mafiosa, invece poi si aprono molte storie, come diciamo le scatole cinesi, si arriva alla compressione che è molto lontano dall'apparenza iniziale. Voleva essere anche un giallo che non fosse troppo intellettuale, ma che arrivasse proprio nel cuore della vita di tutti i giorni. Insomma, e ci sta pure degli elementi anche di commedia, insomma, ci sta della commedia, il noir e il giallo.
Per costruire il personaggio di Maraschino, questo giornalista atipico, a chi si è ispirato?
Beh, diciamo che io ho un'esperienza nel, come dire, nel settore, nel senso che ho lavorato in redazioni Rai per 30 anni, tra le quali anche delle redazioni come Cronaca in diretta, Chi l'ha visto, insomma, dove che si occupavano proprio di Nera nella maniera proprio più esplicita e forse tra virgolette peggiore possibile. Quindi insomma, questa è un po' la base su cui ho costruito questo personaggio, che appunto un po' rispecchia anche certe mie, come dire, tendenze che c'avevo quando lavoravo. Maraschino odia stare in redazione, questa era una cosa che per esempio anch'io mi dava piuttosto fastidio, preferivo stare in giro a cercare, perché il lavoro in redazione col computer così era un pochettino poco gratificante per me, insomma. E quindi diciamo che Maraschino nasce da questa esperienza che ho avuto, e anche perché non volevo proporre l'ennesimo commissario, che mi sembrava una figura un po' sbiadita, e quindi il giornalista ti consentiva di stare proprio anche nell'Italia, nella Roma reale, senza troppe, diciamo, sovrastrutture.
C'è un po' di nostalgia, perché questo tipo di giornalista non esiste più.
Esatto, infatti c'è una bella recensione in cui hanno scritto: Maraschino è un giornalista analogico, quindi non è digitale, nel senso che appartiene a un altro mondo. Però Maraschino non è che rifiuta completamente la modernità, si adatta, anche lui è costretto a lavorare col telefonino, col computer, fare i collegamenti in diretta, però la sua, come dire, la sua patria naturale è l'articolo scritto sulla carta. Se gli piace la sera mettersi col computer, col gatto sulle ginocchia, a pensare e scrivere articoli.
C'è una Roma da scoprire?
Sì, ecco, quello che ho cercato di descrivere è una Roma, diciamo, non convenzionale. Non dico inedita perché è impossibile, però non convenzionale. Non è la Roma del Colosseo o di Fontana di Trevi, che è la Roma che i romani non vivono, nessuno si dà mai un appuntamento al Colosseo, è tutta un'altra faccenda. E tra l'altro questa Roma è vista dagli occhi del protagonista, e ci sono queste descrizioni proprio diciamo, come fosse un camera car, perché il protagonista gira sempre in motorino, quindi vede questa Roma che si muove in velocità attraverso il motorino, attraverso le strade che deve percorrere per andare da una parte all'altra di questa storia che si dipana nella città. Quindi è una Roma in movimento e si arriva veramente dappertutto. E forse la maniera migliore, si dice sempre che Roma, se non hai il motorino, non puoi vivere veramente, sei soltanto, diciamo, un turista.
Ed era Paolo Zagari, autore di Un caso per Maraschino, Frilli editore, che sarà presentato insieme con Piero Colaprico domani alle ore 20:30 al padiglione Chiaravalle di via San Bernardo 17. L'intervista di Sciaucchi Senussi. Noi siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, ritorniamo fra poco, subito dopo la pubblicità. Bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. La seconda parte sarà dedicata a due spettacoli. Il primo rappresenta la terza parte, la terza tappa di un lungo percorso che si è sviluppato negli scorsi anni, nelle scorse due stagioni, a partire da un testo importante per la storia di Milano e per la storia d'Italia. Parliamo del Nost Milan. Le due tappe precedenti, che hanno coinvolto moltissimi cittadini in una serie di attività, di azioni partecipate che hanno coinvolto diverse parti della città e soprattutto diverse indagini sociali sulla città, giunge dunque a quest'ultima tappa. Il progetto è ideato e diretto da Serena Sinigaglia, che debutterà il prossimo 5 di dicembre, domani, e resterà in scena fino all'8 al Teatro Carcano. Progetto, appunto, come abbiamo detto, triennale di arte partecipata a cura di ATIR, la compagnia di cui Serena Sinigaglia è cofondatrice, in questa terza tappa, ancora una volta, Lella Costa, che condirige con Serena Sinigaglia il Teatro Carcano. Ma qui il milanese diventa centrale, non solo perché è la lingua del testo, ma anche perché in qualche modo serve a fare una serie di considerazioni. Ne parliamo con Nadia Fulco, che è la responsabile dei progetti sociali di ATIR. Buongiorno Nadia, benvenuta.
Buongiorno Ira, buongiorno a tutti. Eccoci.
Raccontiamolo questo progetto che arriva al suo epilogo, la sua ultima parte importante. Intanto partiamo dal dialetto. Quanti lo parlano ancora? Lella lo parla.
Lella lo parla, era proprio l'interprete ideale per questo terzo capitolo di Enough Milan, la depositaria ideale di questa lingua che si va perdendo e che in questo capitolo diventa un'occasione per questa comunità che, come tu ben dicevi, ha fatto un viaggio lungo 3 anni attraverso la città. Nei primi 2 anni la città di Milano oggi, con le sue contraddizioni, la povertà il primo, il secondo capitolo invece è stata un'opportunità per viaggiare attraverso gli spazi di estremo lusso, ma è una città in cui oramai il dialetto si è perso. Nel costruire una appartenenza alla città di oggi attraverso i primi 2 anni si arriva poi a recuperare la memoria.
Ci siamo persi, Nadia Fulco. Nadia, ci senti? Pronto? Ecco, adesso sei tornata. Attenzione, forse c'è qualcosa che scherma il telefono da qualche parte, allora il suggerimento artigianale è sempre quello: mettiti sotto una finestra e stai ferma, perché...
Perfetto.
Ecco, adesso ti sentiamo. Stavi dicendo, il milanese si è perso...
E che questo terzo capitolo di un viaggio che è stato un viaggio di formazione prima di tutto alla cittadinanza consapevole, quindi un viaggio...
Niente, è sparita di nuovo.
Appartenenza, mi senti?
Adesso sì, adesso sì. E attenzione a non far sparire la tua voce come il milanese, che insomma no, ci serve. Allora, di appartenenza, adesso invece è diventato appannaggio di estremismi assortiti, di partiti politici che se ne sono appropriati, come giustamente osservato recentemente proprio Lella Costa, no?
Esattamente, invece in questo caso è un viaggio attraverso la memoria, ritornare a quella città che Carlo Bertolazzi con grandissima sapienza ha restituito e che scopriamo essere estremamente attuale. Scritto a fine 800 è un testo che però racconta, in cui ci risentiamo, è un vero e proprio classico perché riesce a parlare oltre il tempo e quei personaggi che mette in scena della povertà e dei signori calzano benissimo addosso ai nostri 30 cittadini, quest'anno sono 30, è una sintesi, quindi
di tutti, delle centinaia, no, che avete coinvolto,
centinaia che hanno partecipato negli scorsi anni, un gruppo integrato peraltro che ha dentro persone over 60, adolescenti, bambini, adulti, king, persone con disabilità, con fragilità psichiatriche. Questa piccola città calza benissimo in quei personaggi che Bertolazzi descriveva e questo dà proprio la prova di quanto sia davvero un classico che riesce a parlare oltre il tempo. Il dialetto è consegnato appunto alla sapienza di Lella, nel senso che il gruppo integrato di cui ti parlavo porterà in scena alcune delle scene corali del testo, riportandoci anche in quei luoghi, il circo, i tivoli, le mense, il lotto, che sono così ben descritti da Bertolazzi, mentre a Lella sarà proprio da fare da raccordo narrativo, cioè sarà la narratrice che ci porterà dentro alla storia, restituendoci sia tutto quello che i cittadini non portano in scena perché loro faranno le parti corali, sia portandoci appunto nella musicalità di questo dialetto perduto.
Allora, per chi non avesse insomma visto le altre due parti e volesse invece venire a vedere questa terza parte, magari ci sono persone che si sono trasferite a Milano da poco, persone che ci sono ritornate anche fra i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, chiaramente una delle cose che ci piacerebbe sottolineare il fatto cronachistico che il Nos Milan è andato in scena proprio al Carcano, e anche questa è una delle ragioni, no, per cui tutto il gruppo che lo ha costruito, vasto, ha deciso di riprenderlo in questa maniera, insomma, collegandolo con il contemporaneo. L'altra cosa che secondo me vale la pena di raccontare, Nadia, e tu lo sai meglio di molti di noi, è quella sintesi, insomma, di cittadini partecipanti che sarà sul palco in questa terza tappa, rappresenta tante categorie, tante tipologie di cittadino. Qualcosa hai già detto, ma entriamo un po' più nello specifico.
Ma intanto ci tengo a dire che questo viaggio, che è durato 3 anni, che è già una cosa enorme, no? Concepire progetti di durata e di questa portata non è affatto scontato, ma è a sua volta figlio di un percorso ben più lungo, trentennale di ATIR, nel senso che ATIR davvero da quasi 30 anni propone laboratori ai cittadini e ai più diversi cittadini, quindi al di là
dal Teatro Ringhiera, lo ricordiamo, esatto, dove non siete, esatto, più ormai da molti anni, purtroppo.
Però c'è una cosa, Ira, che vorrei dire, perché in qualche modo sembra quasi chiudere il cerchio, appunto. Le opere di arte partecipata che grazie alla volontà di ATIR e Carcano siamo riusciti a fare qui, e il nostro Milan adesso, prima Odissea, sono nate proprio perché appunto il Ringhiera, il teatro che è stato gestito da ATIR per 10 anni con tutta questa comunità vastissima, variegata, che partecipava ai laboratori, sono nate proprio per dar casa a questa comunità, che la casa non ce l'aveva più perché il Ringhiera era stato chiuso, no? E si è riusciti davvero a farlo con le parole, con le storie, si è riusciti a ridare, restituire una casa e un'appartenenza a questa comunità. Ma la cosa incredibile è che oggi, che stiamo per andare in scena con il terzo capitolo, possiamo dire che il 22 è una data da ricordare, il 22 novembre sono cominciati i lavori a Ringhiera.
Sì, l'avevamo data anche noi quella notizia, e noi speriamo che, insomma, come sono cominciati, si concludano, cioè in modo che
vivamente saremo sicuramente dietro al fatto che questo avvenga nei tempi giusti
e che voi possiate rientrare nel vostro teatro.
Esatto, esatto. Quindi, rispetto a quello che mi chiedevi, da circa 30 anni noi facciamo laboratori diversi, rivolti quindi laboratori integrati, quindi rivolti a gruppi misti con persone con diverse abilità.
Beh sì, insomma, voi avete fatto moltissimo per il territorio, diciamo che quello era anche un avamposto in termini di geolocalizzazione a Milano, importantissimo, no? Anche un osservatorio per voi, al di là del fatto che poi era un grosso lavoro che si svolgeva anche e soprattutto fuori dal palco, no? Oltre alla vostra stagione, oltre al lavoro teatrale, insomma, è una cosa che tanti ricordano e che tanti hanno anche, come dire, molto rimpianto. E, quindi speriamo.
In qualche modo in questo progetto, in particolare nel North Milan, siamo riusciti proprio a capitalizzare, no, questa capacità di dialogare con il territorio anche fuori dalla sala prove o dal palcoscenico, perché se pensi alla povera gente, ad esempio, dove noi siamo entrati praticamente in tantissimi luoghi di povertà con l'aiuto di...
È stato più difficile, perdonami, perché quello me l'aspettavo da voi, non so come dire, è stato più difficile, vero, entrare a casa dei Sciuri, lo avevate anche dichiarato.
Molto più difficile, a parte...
Anche perché è cambiata un po', no? Il DNA del ricco. Noi abbiamo, figurati, un programma che si chiama Poveri ma belli, che parla di quello, cioè di disparità. Diciamo che il ricco si nasconde meglio, ecco, a volte...
Esattamente, si nasconde, è proprio molto difficile accedere, perché è difficile proprio intercettarli in qualche modo. Però in qualche caso ci siamo riusciti ed è stato estremamente interessante. Siamo entrati alla Borsa, siamo entrati alla Scala, come era ovviamente molto più, era naturale che entrassimo, però è stato importante.
Beh, diciamo che la Scala, insomma, dopo Abbado, esatto, non è più solo il posto dei ricchi, ecco.
No, infatti, però è stato proprio bello anche ragionare su questo. E poi siamo entrati al Bosco Verticale, ci siamo entrati dopo, non durante il percorso di preparazione, ma forse proprio grazie allo spettacolo, poi invece ci è stata data la possibilità di entrare. Siamo entrati con un gruppo di minori stranieri non accompagnati, che era in scena, e nel documentario che nel 2025 trasmetteremo, noi tutto il percorso è stato documentato,
certo,
appunto, attraverso dei video bellissimi che proietteremo nel 2025. È proprio il trittico, vorremmo proiettare, quindi quello della povera gente, che era già stato proiettato al Carcano il 5 dicembre del 2023, I Signori, che è già pronto, e il prossimo, che documenta il terzo capitolo.
Benissimo, allora ci dobbiamo fermare qui. Noi ricordiamo che le date sono quelle, è un progetto impegnativo, quindi dal 5 all'8, non so se c'è ancora posto o se è già tutto esaurito.
Sì, c'è ancora posto, sta andando benissimo, quindi bisogna muoversi per comprare i biglietti, ma c'è ancora posto.
Allora, Teatro Carcano, buon debutto a El Nost Milan, terza parte.
Grazie.
Grazie a Nadia Fulco, a tutta l'ATIR, insomma, a Lella Costa e a chi sarà parte di questo progetto.
Grazie.
Proprio da domani in poi. Ciao ciao, a risentirci.
Ciao,
a presto.
Ciao.
A presto.
I saw something you might like, so I just dropped by to say so. Can't do that without you spilling out. Can't do that without you spilling out. We are fond of a lot of things.
Ascoltatore o un'ascoltatrice, immagino più probabilmente un ascoltatore, adesso devo controllare, mi ha distrutto un mito, non posso più dire mettiti vicino a una finestra, perché mi dice molto seriamente, come generalmente fanno i nostri ascoltatori competentissimi, che il suggerimento di stare sotto una finestra è obsoleto, le lacune ormai sono una conseguenza dell'impiego del protocollo UDP che non ha controllo di errore. E allora cosa gli devo dire quando non li sento più? Ascoltatore, grazie, o ascoltatrice, grazie di avercelo detto. Io ci provo lo stesso, a questo punto, in un modo assolutamente superstizioso. Mettiti vicino a una finestra, spostati, insomma, fa. Lo dirò magari lo stesso, così, perché così rassicuro me stessa più che l'interlocutore. Però grazie di averci scritto per dircelo. E invece adesso un altro spettacolo che è ancora in scena fino a domenica è la nuova produzione del Teatro Filodrammatici, La caccia al tesoro, scritto e diretto da Bruno Fornasari. Buongiorno Bruno, bentornato.
Buongiorno a tutti.
Allora, La caccia al tesoro, in realtà nel testo si capisce poi perché il titolo è questo, però noi non lo diremo perché appunto è una svolta importante in quello che accade in scena. Parte da una serie di situazioni, da un'occasione appunto per una parte di una famiglia di riunirsi, che ahimè è assai frequente, molti di noi magari l'hanno già vissuta o purtroppo la vivranno, insomma una mater familias, mi verrebbe da dire, è in fin di vita e i suoi figli, che insomma scopriremo non essere poi personaggi così scontati sia nel numero che nella identità, si riuniscono per andare a darle l'estremo saluto, ma soprattutto per parlare della sua successione. Termine, insomma, che quando qualcuno è ancora in vita si utilizza con parsimonia, ma a cui moltissimi pensano, e quindi è l'occasione per far venire fuori anche il peggio di sé talvolta, giusto?
Esattamente sì, esattamente sì. Mm. Tra l'altro a me è successo, ahimè, di recente.
Guarda, siamo in due, ecco per cui sì, sì. Ecco, io però sono figlia unica, questa è l'unica cosa che posso dire.
Assolutamente certa di esserlo, mi sembra, tra l'altro.
Esatto, esatto. Sì, certo, certo, poteva darsi, insomma, che qualcuno si manifestasse, esatto. Però non voglio, appunto, esatto. Ci sono una serie di sorprese per cui non posso tanto raccontare.
Certo.
Però tu hai aggiunto anche un elemento, e poi mi taccio e racconti tu come hai scritto, come hai pensato. Tu ci hai aggiunto anche un elemento di politica contemporanea, insomma, la mamma è di sinistra a modo suo, i figli sono un po' questo, un po' quello, qualcuno è molto molto di destra in modo urticante, qualcun altro magari invece accetta un pezzo di qua, un pezzo di là, insomma hai fatto anche una considerazione più sociologica e politica, no?
Certo, certo. Guarda, la partenza è proprio il dato di base statistico del nostro paese, in cui la famiglia è ancora un centro nevralgico fatto soprattutto di welfare, se si vuole, perché grazie alla presenza della famiglia che si riesce a sopravvivere anche dal punto di vista economico, siamo i primi ancora risparmiatori, i primi ad avere proprietà rispetto al resto d'Europa. Per cui mi sembrava una metafora interessante per raccontare un momento attuale del nostro paese in cui si sente una forte deriva verso valori che riteniamo, definiamo di destra, e mi è sembrato che la definizione di destra potesse essere riduttiva, forse anche un po' fuori tempo, insomma.
Insomma, cioè, nel senso che a giudicare da come stanno andando le elezioni, dato che stanno andando al governo i neonazisti, mi sembra che sia estremamente attuale.
Ma infatti è che destra a volte, diciamo che di destra, suona quasi come qualcosa che, come dire, e allora abbiamo capito che cos'è. E invece non è proprio quello, secondo me, che sta succedendo. Quello che sta succedendo è che la gente è spaventata e va dalla parte di chi sembra sia forte, no? Di chi sembra abbia le soluzioni,
certo,
semplici.
In genere si va verso chi semplifica e spesso, esatto, giustamente, esatto, la comunicazione cosiddetta di destra semplifica. Sì.
Esatto, questo è il tema, secondo me, grosso. Per cui nel momento in cui tutto un paese, tanti paesi hanno quella tendenza lì, ho detto andiamo a vedere come mai della gente che quando tu la becchi da sola e gli parli di persona è esattamente dall'altra parte in realtà, però a un certo punto al voto, io parlo di persone che ho vicine anche rispetto alla famiglia, è stato un effetto curioso, certo, fratelli, cugini che fanno lavori semplici, che si ritrovano a prendere una posizione che è automatica, che appunto è semplice ed è fatta di slogan molto facili da applicare. E ho detto, ma questa gente ha più paura che voglia di essere aggressiva. E quindi da lì è partita un po' l'idea di cercare di costruire questa famiglia in cui anche chi sembra aperto e progressista in partenza, quando vede che il proprio futuro potrebbe vacillare, comincia a prendere posizioni un po' meno chiare rispetto a che cosa fare, e quindi all'accogliere e all'includere.
Insomma, in realtà quando si parla di famiglia e soprattutto quando c'è qualche cosa da lasciare, sia in termini di ricordi che di segreti da svelare che di beni materiali, va un po' a carte 48, tutto il nostro portato ideologico. Se siamo onesti, succede molto spesso. Credo che sia anche un po' quello, no? Il substrato dove hai pescato i personaggi.
Certo, certo, sì, sì, assolutamente sì. Ed è il fatto che non si riesca ad allinearsi facilmente alle proprie emozioni, alle proprie sensazioni, alle cose che si pensa di aver perso o che si pensa che qualcuno ci abbia tolto, che spesso rende impossibile dialogare in modo costruttivo o trovare un approccio positivo verso quello che dovrebbe succedere quando qualcosa viene a mancare. Perché poi
allora, dato che è uno spettacolo basato molto su dialoghi molto serrati, un po' come la tua scrittura, è capitato anche per altre cose, che tipo di lavoro hai fatto con i tuoi interpreti?
Con loro è stato un lavoro affascinante perché era la prima volta intanto che avevo un cast di persone con cui non avevo di fatto lavorato molto, cioè Michele sì, avevo già fatto uno spettacolo, ma con Linda ci conoscevamo ma non abbiamo mai lavorato, Giudel e Xenia sono gli altri due attori e attrici, non gli avevo proprio mai lavorato, quindi ho fatto anche delle audizioni che di solito non faccio. E la cosa curiosa è stata vedere loro, cioè io sono uno preoccupato, proprio come dici, no, del dialogo, sono preoccupato che ci sia troppa roba, quindi tendo a tagliare e a mettere via cose che secondo me magari non servono. E per esempio in questo caso loro mi hanno chiesto di rivedere delle cose che avevo buttato o tagliato e mi hanno chiesto di reinserirle. Ed è la prima volta che mi capita, i soliti lettori mi dicono ma che c'è tanta roba qua, tagliamo. Invece è stato un processo di esplorazione del tema attraverso anche la ricerca di materiale che io avevo. Io tendo a non buttare mai nulla quando scrivo, quindi faccio copie di bozze, quindi tipo un testo a 70 bozze. Mi hanno chiesto di rivedere delle bozze precedenti e modificarle, quindi quello è stato un sintomo di un approccio completamente diverso anche alla scrittura, di un desiderio da parte degli attori di rendersi responsabili di come la storia viene raccontata. Ed è stata una cosa affascinante, perché appunto il tema politico che scorre come un fiume carsico lì viene fuori in battute esplicite ogni tanto, perché mi piace questo gioco un po' brechtiano in cui si dice al pubblico di che cosa stiamo parlando, anche se in quel momento lo stavo già capendo, ma lo fai un po' come dire oh, guarda che stiamo dicendo anche questo. E questa dinamica quindi dentro fuori, la relazione con la platea, che non voglio svelare più di tanto, però tutte queste cose sono nate da un bel dialogo col cast.
Allora, il resto lo potete scoprire fino a domenica andando al Teatro Filodrammatici, La caccia al tesoro di Bruno Fornasari, che ne firma la regia e la drammaturgia. Noi lo ringraziamo molto per essersi addentrato in una delle situazioni più rognose della vita di moltissimi italiani ed italiane e che in qualche modo soprattutto svelano le ipocrisie di tutti i tipi, no? Cioè, credo che un po' questo sia stata anche un po' l'operazione che insieme a tutto il resto accade sul palco tutte le sere. E naturalmente a risentirci presto per il resto della stagione dei Filodrammatici.
Grazie mille, certo.
A presto, Bruno. Ciao.
Grazie,
ciao. E allora, salutando questi due spettacoli, uno che sta per debuttare, l'altro che è in scena fino a domenica, noi siamo arrivati al termine di questa puntata di Cult. Adesso ci sono le notizie di Radio Popolare. Noi, se volete, ritorniamo domani alle 11.30 oppure ci potete ascoltare in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare. A risentirci presto.